This station dull, boring dull. 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 This station.
Watch me now.
E buonasera a tutti e tutte, benvenuti dall'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. Intanto è un piacere tornare in auditorium dopo tanto tempo, lo dobbiamo dire, non è la prima volta, ma lo sottolineeremo ancora. Non è la prima volta neanche per Genova, 20 anni dopo, ma stasera è un po' diversa. Perché è diversa? La mascherina, scusate, scivola e dobbiamo tenerla, siamo in tanti stasera qui in auditorium. È un po' diversa perché di questo movimento internazionale che abbiamo conosciuto 20 anni fa, che hanno chiamato No Global, antiliberista, o si è chiamato alter mondialista, che accendeva le piazze, i forum di tanti paesi del sud e del nord del mondo, e che è arrivato a Genova proprio 20 anni fa, vorremmo interrogarci su che cosa è rimasto. Si chiama SEMI, l'iniziativa di stasera, non è da sola, è accompagnata anche da un'iniziativa più grande proposta dal Festival dei Diritti Umani, a cui hanno aderito e partecipato attivamente la Fondazione Roberto Franceschi, Good Idea Style, che fra poco vi presenteremo, ovviamente Radio Popolare. Perché SEMI? Perché quella generazione, quei movimenti, crediamo che qualcosa non solo avessero detto e avessero provato a fare, ma forse qualcosa hanno lasciato. Qual è questo lascito? Bene, oggi, stasera, ci interrogheremo non soltanto con alcuni protagonisti, ma con persone che a Genova non c'erano, perché forse alcuni di loro non erano ancora nate, hanno 20 anni o qualcosa più, e quindi forse a loro spetta dire con maggiore anche attualità, urgenza e necessità che cosa sono i semi di una stagione che era altermondialista e chissà oggi come la definiamo, come è diventata. Ma per iniziare, visto che tutto è iniziato da una proposta di Danilo De Biasio, direttore del Festival Diritti Umani, buonasera Danilo, benvenuto. Cosa sono i semi?
Grazie. Beh, potrei cominciare per dire cos'è, o almeno come lo interpreto io, Genova. Genova secondo me è uno spartiacque. Da una parte c'era chi ha studiato, si è informato, leggeva libri, incontrava le persone e chi ha lottato per un mondo migliore. E dall'altra parte c'era invece chi ha fatto di tutto per distruggere questo movimento. E 20 anni credo sia un tempo congruo per, diciamo così, passare il testimone di una nuova generazione. Le violenze nelle strade, nelle celle improvvisate di Bolzaneto, la violenza che c'è stata alla Diaz, non possono essere viste e, come dire, analizzate da sole, come se fossero la cosa, come dire, più importante avvenuta a Genova, perché devono essere legate strettamente esattamente a quello che diremo, immagino, stasera, cioè la potenza creativa, innovatrice che aveva questo movimento che appunto lottava per un mondo migliore. Se non leghi assieme questi due elementi, quello che si diceva nei social forum, nei tendoni, nei forum, eccetera, eccetera, con quella violenza metodica che si è espressa in modo quasi, anzi senza quasi, militaresco, non puoi capire cosa è successo. Ecco, da qui nasce il progetto SEMI di Genova, organizzato unendo assieme le forze con il fantastico archivio di Radio Popolare, fondamentale, la serietà scientifica della Fondazione Roberto Franceschi e il tocco creativo di Good Idea Style, che sentiremo fra poco. Io volevo solo dire questo come accenno e poi dopo do la parola ad Alekos e Laura. Io ho pensato che c'è un oggetto che lega e già sorride sotto la maschera Andrea Di Sano. C'è un oggetto che lega questi 20 anni, questa timeline, e io lo vedo nei container, perché i container che si stavano montando esattamente
erano i container che contenevano noi manifestanti di Genova, insomma.
Esattamente, che si montavano proprio quella sera in cui cantava
avete
Manu
presente
Ciao.
Lo dico per i 20 anni in sala, la città era blindata all'interno da una zona rossa chiusa con delle grate, noi non potevamo accedere, proprio grate enormi, altissime, e noi stessi eravamo poi contenuti a nostra volta da tanti container, centinaia e centinaia di container, spesso due o tre livelli per evitare di essere scavalcati.
Quindi bloccavano le vie di fuga, per intenderci. Ma se ci pensate, il container, anzi questi enormi container caricati in questa nave Ever Given, che si è bloccata, arenata nel porto di Suez, sono un fantastico contraltare, perché raccontano la potenza delle merci, in questo caso la libertà, questo gigantismo contrapposto ai muri che invece vengono alzati per impedire la libertà di movimento delle persone. Ecco, questo secondo me è l'elemento forte. Da domani su semidigenova.festiadirittiumani.it scopriremo uno alla volta queste parole chiave.
Questi semi.
Esatto, questi semi che secondo noi, voi, penso a quell'altro lato del palco, dovete davvero coltivare e avere cura.
Dicevamo Semi di Genova, il sito, lo ripetiamo perché sennò io poi dopo mi perdo, sono semidigenova.festivaldirittiumani.it. Non solo è un sito, ma è anche un apparato visuale, concettuale, una campagna Instagram forse la più adatta per poter parlare oggi, linguaggi visuali, comunicativi, forse più contemporanei, e per questo c'è Good Idea Style.
Sì, che penso, spero sia collegato con noi via Skype e che dovrebbe comparire fra poco la faccia di Alekos e di Laura.
Intanto ci sentono sicuramente. Buonasera,
sì. Buonasera.
Ci sentite?
E fra un po' vi vedremo anche, non vi preoccupate. Vi abbiamo dato l'incarico di come dire, raccontare questa timeline di questi 20 anni. E voi come ci avete lavorato?
Siamo partiti un po' da quello che era il tema principale, quindi Genova come città, e un po' il fatto che da lì è stato un po' il teatro di tantissime tematiche che riguardano un po' tutto il mondo, no? I temi del mondo. E, abbiamo lavorato con un'identità visiva che potesse dare unicità ai vari semi, a queste parole chiave, a queste nuove parole chiave, dando loro un'identità in termini, diciamo, grafici, identificativa, no? Quindi vedremo anche nel sito, ci sono questi 9 segni che poi ritroveremo in qualche modo all'interno, no? Delle singole, dei singoli racconti di queste tematiche. E dal punto di vista grafico ci siamo concentrati molto sullo stile illustrativo, un po' nel genere del graphic journalism, cioè cercare di trasmettere attraverso un tratto disegnato dei frame, delle immagini, appunto dal repertorio fotografico, ma anche immaginario, no? In alcuni aspetti, per raccontare questa sorta di timeline, no? Questi 20 anni, 2001 e 2021, vedremo nei prossimi giorni come questi due anni verranno rappresentati da delle immagini esemplificative e con un tratto appunto grafico, speriamo che sia appunto più interessante e che renda appunto al massimo quello che poi sono i contenuti che verranno raccontati in ogni singolo seme, no? E quindi ci siamo mossi più o meno in questa direzione dal punto di vista grafico. Abbiamo un po' fatto un po' una sorta di esploratori, un po' abbiamo cercato di catturare appunto delle immagini che fossero, ecco, forti e potessero raccontare al meglio questi semi, queste 9 parole.
Vedremo corpi, vedremo mani, vedremo reti, vedremo, esatto, container, vedremo la moltitudine, perché lo slogan era voi G8, noi 6 miliardi, questo era, come dire, sì, lo striscione di tante avventure. Insomma, vedremo simbolicamente molte cose che oggi forse, chi lo sa, lo scopriremo poi forse con i follower, perché a questo servono le campagne, no? Instagram, avere delle reazioni, dei commenti, una comunità, se racconteranno anche a voi qualcosa, o racconteranno a voi qualcosa oppure no.
Grazie.
Grazie intanto a Laura Alekos.
Grazie, ciao.
Ecco, quindi sono passati 20 anni e in questi 20 anni ci sono state tante trasformazioni e il ventennio ha visto un sacco di cose cambiare, soprattutto anche lo stato della democrazia. E così introduciamo già subito la nostra prima ospite di quello che speriamo sia un confronto o un'assemblea. La nostra prima ospite è Nadia Urbinati, scienziata della politica e insegnata, alle altre cose, anche alla Columbia University, e a lei subito chiediamo una fotografia di questi 20 anni e di come la democrazia è cambiata e anche e soprattutto la cittadinanza attiva. Buonasera, professoressa. Collegata con noi? Mi sente, professoressa? Forse ha il microfono spento.
Sì, vediamo forse il microfono...
Sì, vedo che...
No, non abbiamo in questo momento, penso... Sì, il classico buco tecnologico della diretta. Sì, adesso lo recuperiamo, proviamo a recuperare. Intanto grazie, vi presento Martina Stefanoni che ci accompagna stasera in questa prima avventura giornalistica in diretta sui dibattiti di Genova. Proviamo a recuperare la professoressa Urbinati o lentamente... come dire, scagliamo, che forse è la cosa più semplice. Eccola, vediamo. Ho sentito il classico rumore da... No, non ancora. Va bene, e allora scagliamo. Scagliamo e andiamo alla seconda fotografia di questi 20 anni. Andrea Di Stefano, il professore che conoscete, le locuste, il giornalista esperto di economia e finanza, all'epoca del G8, se non mi sbaglio Andrea, tu lavoravi a Repubblica ed eri tra i primi che si occupava già di quello che oggi si chiama la gig economy, piuttosto che il grande fenomeno, all'epoca c'erano l'espansione del mondo internet, la borsa invasa dai titoli di internet. Bene, se noi dovessimo fare in pochissimi minuti la tua fotografia di come è stato occupato lo spazio, è venuto meno lo spazio a democrazia, è venuto forse sempre più occupato dall'economia e dalla finanza. È così? Quali ne sono la fotografia e i numeri secondo te?
Ciao Claudio, ciao a tutti e a tutte gli ascoltatori. I numeri sono, da questo punto di vista, purtroppo emblematici, nel senso che in questi 20 anni abbiamo avuto una esplosione ipertrofica della finanza, che è diventata anche numericamente molte volte il sistema economico a livello globale, ma abbiamo avuto anche un'esplosione ipertrofica di nuovi soggetti che io credo vadano considerati appunto in parallelismo agli aspetti democratici. Oggi più che occuparci delle elezioni ci occupiamo di quando c'è un evento, un Black Friday di Amazon, quindi le piattaforme del capitalismo digitale sono diventate il tratto che contraddistingue, secondo me, la globalizzazione, che era appunto oggetto del dibattito, dello scontro, del confronto, dell'analisi critica proprio in occasione del G8 di Genova. Lì c'erano i primi semi, per restare sul tema, nel senso che il movimento altermondialista, se vogliamo chiamarlo così, il movimento no global, aveva fatto un lavoro, secondo me, egregio di visione. Aveva capito che la globalizzazione era quella che poi si è imposta concretamente. L'unica vera globalizzazione mondiale è quella delle merci. L'unica vera globalizzazione mondiale è quella della finanza. Internet, la digitalizzazione è servita a questo, a rendere possibile transazioni in millesimi di secondo, ad amplificare il ruolo della finanza rispetto all'economia reale e a rendere possibile un elemento fondamentale, secondo me, dal punto di vista proprio materiale, e cioè il trasferimento della produzione nella fabbrica mondo che è rappresentata dalla Cina e dai paesi asiatici. Quindi questo processo è iniziato esattamente all'inizio degli anni 2000. Si è progressivamente trasferita la produzione delle merci e quindi tutto il sistema produttivo dominante nella organizzazione del lavoro mondiale è finita in quel contesto, e i paesi occidentali sono diventati la piattaforma finale di recepimento delle merci. E non a caso io anche se questo mi comporta una serie di, come dire, di sfottimenti corretti, e non a caso io dico che bisogna leggere il tutto attraverso un'unità di misura che si chiama TEU, no? 20 foot, il container da 20 piedi, perché da allora ad oggi il 90% del sistema economico mondiale si movimenta esclusivamente attraverso questa unità di misura, attraverso i container, attraverso le navi, perché tutta la produzione della fabbrica mondo è in Asia, e noi che eravamo i paesi, come dire, al centro del fulcro del dominio economico mondiale, siamo i recettori di questo, e il governo di questo sistema, che non è un governo democratico ma è un governo economico finanziario, nelle mani delle piattaforme. Questa in estrema sintesi è la mia lettura, diciamo, dal 2001.
Una sola domanda al volo prima di passare invece alle riflessioni di chi lotta oggi. A me ha sempre fatto molta impressione del quando tu in onda, le locuste tipicamente, ma anche nei tuoi pezzi, dai quei numeri di fantastigliardi. Adesso non ci interessa il numero, ma ci interessa il concetto. Cioè, sembrava impossibile che la finanza potesse quasi superfetare in questo modo enorme. Quando eravamo nelle strade di Genova, erano 1.500 miliardi di dollari al giorno di finanza speculativa, prevalentemente al 95%, che circolavano. Erano i numeri di ATTAC, no? Della rete internazionale che proponeva la tassazione sulla speculazione finanziaria. Oggi, ma per 10, per 20, per 100.
Ma diciamo che oggi il volume complessivo, per esempio, dei derivati, che sono forse l'elemento più emblematico, perché poi abbiamo imparato a conoscerli durante la crisi del 2008-2009, oggi il volume complessivo delle masse di prodotti derivati finanziari viene stimato tra 33 volte e 100 volte il PIL del mondo, questo orientativamente, quindi vuol dire che stiamo parlando di alcuni milioni di miliardi complessivi di scommesse che vengono fatte dalla finanza sull'economia reale. Abbiamo anche imparato nel 2008-2009 a conoscere i derivati sintetici, ma questo è un altro capitolo, certo. Forse è meglio non affrontarlo perché complesso. Diventa un po' più complesso.
Ecco, adesso iniziamo ora quindi a ragionare sui semi del G8, perché introduciamo la controparte ventenne, diciamo, cioè di i ragazzi e le ragazze che 20 anni fa non c'erano ma che ci sono oggi, e questo è la cosa più importante. E quindi 20 anni fa si parlava di un altro mondo possibile e si puntava il dito contro le multinazionali. Adesso si dice che non c'è un pianeta B, e comunque sono sempre le multinazionali, diciamo, contro cui si punta il dito. Quindi che nesso trovate voi nel vostro attivismo? Quindi partiamo dal vostro attivismo e dalla vostra esperienza, dalla vostra storia. E c'è un nesso tra i movimenti del 2001 e quelli di cui fate parte voi invece oggi? Chi vuole iniziare? Prego.
Pronto? Funziona? Ok. Buonasera, io sono Morgan Vinciguerra dell'Unione degli Studenti, che è un sindacato studentesco che nello specifico si occupa delle scuole superiori, quali licei e professionali e tecnici. Tuttavia, secondo me, riguardo a questa analisi bisogna non guardare sul piano locale e nazionale, ma, come già si diceva, su un piano più globale. Non a caso questo fenomeno si chiama globalizzazione ed è appunto un fenomeno che, come già si diceva, è stato guidato dall'alta finanza negli ultimi 20 anni, in cui si è tradotto in una pesante delocalizzazione delle aziende e delle imprese, dividendo il mondo di nuovo in due blocchi. Infatti, dopo la caduta del blocco orientale, comunque l'influenza statunitense si è espansa a tutto il globo, tanto che appunto le potenze capitalistiche, ma non intendo le nazioni, ma intendo le corporations, quindi le aziende, le imprese, soprattutto statunitensi, nordamericane, hanno delocalizzato in paesi in cui la manodopera costava meno, come appunto già si diceva, per esempio in Asia o in Africa. Questo ha portato al fatto che nei paesi occidentali, come anche l'Italia, vi è una maggioranza di lavoratori impiegati nei servizi, nelle erogazioni dei servizi e non nella produzione agricola e industriale, e ciò quindi appunto è una cartina tornasole che appunto delinea il fatto che le nostre nazioni sono dipendenti appunto dalle nazioni che effettivamente sfruttiamo, e questo è appunto ancora un rimando del colonialismo che non ci siamo lasciati alle spalle, ma che semplicemente si è tradotto in nuove forme, come appunto un colonialismo economico e politico, poiché possiamo dirci tutte le favole che vogliamo, ma dove c'è potere economico c'è anche il potere politico. Quindi, tornando appunto a questa analisi, che è molto ampia, tanto che è proprio da individuarsi nella struttura stessa della nostra società. Infatti i valori capitalisti e liberisti sono quelli su cui ci si fonda la società occidentale, che quindi sta influenzando il resto del mondo, quella competizione sfrenata, l'esaltazione dell'individuo e comportamenti antisociali che portano principalmente al concetto di mors tua vita mea, un concetto che porta, già come si diceva a metà dell'Ottocento, a crisi cicliche che però questa volta, se proprio vogliamo anche riprendere il tema dell'ambiente, che ripeto è solo uno dei molteplici aspetti della catastrofe che ci sta portando questo sistema socio-economico, è appunto delle crisi cicliche che in una ricerca sfrenata del profitto e anche abbastanza cieca, e quindi in una conseguente sovrapproduzione, si cerca un profitto illimitato, uno sfruttamento illimitato di risorse su un pianeta limitato. E quindi questo porta appunto, non so se avete visto qualche giorno fa, l'oleodotto che è esploso in mare, e semplicemente appunto qui c'è anche una contrapposizione tra la retorica del singolo e la retorica del totale, nel senso che, ok, noi cittadini e cittadine possiamo non usare le bottiglie di plastica, possiamo usare la borraccia, possiamo fare l'IMU differenziata, ma finché la multinazionale ti usa i combustibili fossili che ti inquinano e ti distruggono il pianeta, mi sembra anche abbastanza palese che il cambiamento deve essere strutturale e più globale.
Grazie. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Vuole fare un intervento?
C'è qualcuno che è qui per aiutarci?
Allora, se non c'è nessun altro vado io. Io sono Simone, anch'io diciamo sono un attivista militante all'interno, diciamo, di sindacati studenteschi nelle scuole a Milano, e diciamo l'esperienza che posso portare è quella sia, diciamo, della vertenzialità che viene portata nelle scuole, sia di quella di che sono i movimenti anche, diciamo, legati alla situazione globale, per ovvi motivi, essendo che comunque i movimenti sociali in questo momento, si diceva, sono dettati da una situazione che è per forza determinata da una situazione che è globale. E diciamo appunto mi muovo in questo tipo di cose. Fra gli altri, anche appunto Fridays for Future veniva citato, quello che è stato uno degli slogan in questo periodo. Tra l'altro Fridays for Future, un movimento che in realtà è proprio simbolo anche di una cosa interessante che si sta sviluppando in questo momento. Vediamo come Fridays for Future, proprio nel suo apice, quando portava in piazza milioni di persone, quasi, diciamo, un milione di persone quasi nel suo apice in tutta Italia, diciamo, in realtà poi, diciamo, quello che è riuscito a lasciare, cioè è riuscito anche a partire da quello che era un po' anche l'ascito, volendo, del movimento sociale, i movimenti sociali che provengono anche dalle esperienze del G8, cioè del movimento, appunto, si diceva alter globalista, alter mondialista, scusate. E diciamo, però è stato anche quel movimento che, ad esempio, si è visto come è stato anche capace di farsi in qualche modo spesso fregare, ecco, diciamo, da quello che invece è. Adesso vedo le facce contrariate. Io ho fatto Fridays for Future per tutta la vita di Fridays for Future, quindi posso dire di crederci e cioè ci ho creduto e ci credo ancora in certi momenti di meno, però vabbè. Al di là di questo, Fridays for Future è quel movimento che, partendo appunto da quello che è una spinta che comunque, diciamo, i militanti, le persone che l'hanno fatto vivere, l'hanno vissuto, hanno portato la gente in piazza, d'altra parte giornali e multinazionali, diciamo, invece sono state proprio capaci, mobilissime nel farlo, di spesso riuscire a dargli una retorica del green e del cioè prenderne una retorica del green e dell'ambientalismo così appunto poi un po' finto, come diceva appunto la retorica dell'ambientalismo individuale, di quello che è il uso la bottiglia, la borraccia al posto della bottiglia, che è giustissimo, assolutamente meglio così, però diciamo non è la cosa che salva il pianeta, questo è poco ma sicuro. Certo, se tutti lo facessimo sarebbe un pianeta migliore. Certo, se l'ENI non venisse a farci alternanza, diciamo, a insegnarci la l'educazione ambientale nelle scuole, cosa che nella mia scuola è un grandissimo problema, perché l'ENI, okay, quindi l'Ente Nazionale Idrocarburi, che è responsabile di alcuni dei peggiori disastri ecologici nel mondo, viene, è una cosa, ha scritto un documento con l'Associazione Nazionale Presidi per portare avanti negli ultimi anni una campagna di pubblicità propria sul tema ambientale nelle scuole come alternanza scuola-lavoro. Questo secondo me è un altro tema che è molto importante, molto, quindi appunto questo è un altro tema, appunto il tema del fatto di come i movimenti, cioè di come ormai la repressione in certi casi è fortissima e non ce la dimentichiamo assolutamente, ma c'è qualcosa ancora di più subdolo a un certo punto, c'è qualcosa per cui addirittura la multinazionale non ha neanche più paura del movimento che si genera contro quelli che sono i suoi danni, i danni che genera, ma addirittura è capace di strumentalizzare e anzi uscirne ampliata, uscirne anche con una faccia anche più pulita e più popolare, ecco. Questo forse sicuramente è dettato da un'evoluzione anche del modo anche di finanziario e economico in generale, e anche appunto quindi quello che è una completa supremazia appunto di questi enti economici così possenti sopra gli stati, le popolazioni, i popoli che pure lottano, e quindi appunto mi sembra che sia assolutamente inerente. Solo questa osservazione volevo fare.
Questi sono i primi due interventi, rompiamo il ghiaccio, vediamo abbiamo bisogno di darci del linguaggio e delle coordinate, c'è uno stacco di merci anche da noi, perché il 30% della nostra vita Radio Popolare dipende da queste merci, speriamo solidari, cioè la pubblicità, e torniamo con Nadia Urbinati.
Attento!
Eccoci, buonasera, siamo tornati in diretta su Radio Popolare con Semi. Siamo riusciti a raggiungere la professoressa Urbinati. Buonasera professoressa.
Buonasera, mi dispiace per prima, ma...
Grazie, si figuri, grazie a lei della pazienza. Allora, non so se ci ha sentiti prima quello che stavamo dicendo. Comunque, appunto parlavamo di questi vent'anni, come sono cambiati questi vent'anni e come soprattutto la democrazia e lo spazio pubblico, la cittadinanza attiva è cambiata in questi vent'anni. Non so se lei ci può fare una fotografia appunto di questo ventennio, partendo da Genova.
Beh, Genova è un punto importantissimo di inizio e fine, di fine di una situazione nella quale le democrazie avevano, perlomeno in Occidente, davano l'impressione di essere solide abbastanza da poter controllare i sistemi repressivi e quindi le forze dell'ordine, la capacità di infiltrare nelle forze dell'ordine, nel senso dei diritti e del rispetto della persona. Genova ha mostrato che non c'è mai un limite a questa capacità antidemocratica che cova ed esiste sempre dentro lo Stato nella sua forma coercitiva. Genova è stata drammatica dal punto di vista della democrazia, perché l'Italia è stato il primo paese, forse l'unico paese fra le democrazie mature dell'Occidente, a violare sistematicamente, in una maniera che alcuni hanno definito nazifascista sistemica, i diritti umani e torturato senza alcuna ragione, cioè persone inermi che stavano dormendo in una scuola. Quindi questo è da ricordare, perché non è semplicemente un fatto successo, è un fatto successo che può succedere sempre, questo ci ha insegnato. L'Italia non aveva ancora nel 2001 una legge che definiva le torture, quindi queste torture effettive furono rubricate come fatti privati di violenza. Solo nel 2017 l'Italia si dà una legge sulle torture. Questo per dire che noi parliamo di governo globale e finanziario, Ma il governo globale finanziario opera attraverso i governi locali, cioè statali, che hanno sistemi ancora funzionanti di repressione e di coercizione. I sistemi liberali hanno fortemente una forte impronta del diritto penale e lo usano perché è l'unico strumento che hanno per imporre, come si dice tecnicamente, il rispetto dei diritti. Quali diritti? Allora, il sistema globale, che vengo dopo Genova, che noi vediamo oggi, è quello nel quale si scontrano diritti che sono della persona singola, io, te, noi, individualmente presi, e diritti delle persone come corporation. Quello che è successo di nuovo dopo Genova, dal 2010 in poi, in questi ultimi 15-10 anni, è che le corporation sono riuscite a conquistare lo statuto di diritto, a conquistare lo statuto di diritti della persona, con decisioni delle corti, con interventi a livello giuridico nei paesi più importanti, per esempio gli Stati Uniti, ma anche in Europa, a livello comunitario. Le corporation rivendicano la stessa capacità di difesa dei propri diritti di base, cioè alla proprietà, alla parola e alla felicità, che difendiamo e abbiamo noi. Chi difende i diritti nostri e chi difende i diritti delle corporation? Si è visto negli ultimi 10 anni, ecco che Genova è il punto d'inizio di qualcosa che allora non si individuava ancora, si è visto chiaramente la possibilità che hanno le corporation di creare un ordine giurisdizionale internazionale fondato sul diritto privato e sulla difesa del diritto privato che ciascuna corporation oggi può rivendicare allo stesso livello di me, di te, di noi individualmente presi. Voglio fare solo un esempio che è questo, cioè una corporation che si chiama TechMed è riuscita a vincere una causa, in una disputa con uno Stato della Federazione Messicana, ha vinto una disputa a livello internazionale di ricomposizione dei conflitti per, conflitti di tipo privato tra corporation e contractors privati. In questo modo l'ha vinta. Ora, in questo Stato della Federazione Messicana era cambiato il governo, da un governo si è passato ad un'altra maggioranza, un fatto normale in una democrazia, voi direte, certamente. Il nuovo governo decide di rescindere il contratto con TechMed. TechMed è una grande corporation nella quale anche sono impiegate, mi sembra di capire, nostre corporazioni locali, cioè ovvero Eni, non ricordo. E comunque la TechMed riesce a vincere la causa contro questa decisione governativa, che è una decisione democratica, perché è una decisione che toglieva praticamente, recideva il contratto per usare, sfruttare il sottosuolo e i prodotti del sottosuolo messicano. Chi ha vinto? Ha vinto TechMed contro una cittadinanza democratica. Quindi noi ci troviamo di fronte, questa è la grande novità di questi 10 anni o 20 che ci separano, anzi 20 a questo punto da Genova, è che le corporazioni hanno raggiunto la capacità di opporre il loro potere a livello legale, senza usare armi, ma usando gli avvocati e le corti di risoluzione dei conflitti o delle tensioni, rispetto ai diritti dei cittadini. Quindi noi abbiamo davvero una contrapposizione che diventerà sempre più grande, più evidente, tra governi democratici e corporations a livello globale, che sono semplicemente entità che rivendicano gli stessi diritti umani, ma umani non sono, anche se fanno gli interessi di diversi umani. Questo è un problema che noi avremo di fronte d'ora in poi. E dovremmo affrontarlo, secondo me, sia a livello locale, cioè cercando di rendere le nostre democrazie sempre più impermeabili alle interferenze di tipo sui diritti, come abbiamo visto a Genova, cosa difficilissima, perché tutti i governi stanno diventando più esposti alla possibilità di violare questi diritti, perché questo appartiene, all'ordine delle cose ed è conveniente. E non è così drammatico. Noi abbiamo le nostre democrazie con una profonda interna debolezza, che però è anche una forza. La debolezza rispetto ai cittadini, ma la forza di poter dire continuano e ci saranno sempre democrazie nonostante queste forme radicali di violazione. Quindi la democrazia va avanti da sola, ma che democrazia è? Noi dobbiamo interrogarci che tipo di democrazia è quella che consente forme come di repressione gratuita come quella di Genova, e nello stesso tempo marcia un governo globale che è un governo di diritto privato, cioè è il diritto privato che governa il mondo, non sono i diritti costituzionali degli stati, un diritto privato che è il diritto delle corporation, che stabilisce un ordine mondiale rispetto al quale i diritti statutari politici o le giurisdizioni locali politiche hanno meno potere. Quindi noi assistiamo oggi ad una vera e propria lotta sulla sovranità. All'inizio della modernità gli stati sovrani affermarono se stessi contro le grandi potentati imperiali, la Chiesa e l'Impero. Oggi ci troviamo di fronte agli stati territoriali che hanno difficoltà a imporre i loro diritti rispetto ad una, diciamo, sfida sulla loro sovranità che viene da fuori del diritto pubblico, dal diritto privato, che viene da fuori dagli stati a livello globale. Se noi andiamo a rileggere Hegel, La filosofia dello spirito, nell'ultimo capitolo di quel libro del 1821, avvenieristico perché ci dice quello che oggi noi abbiamo, vediamo che gli stati sono come come una platea che sta osservando uno spettacolo fatto da altri. Questo spettacolo è quello della società civile economica a livello globale, che ha una potenza di fuoco rispetto alle stesse, diciamo, poteri locali, che noi chiamiamo locali, ma sono gli stati, i quali sono in questo momento in disarmo. Ora, quindi, da qui in poi, l'alternativa, o se vogliamo, la lotta vera è tra una dimensione politica che si ridiscrive, riafferma a livello più che statale, ecco perché osservano le grandi conglomerazioni a livello come l'Europa, come altre, ma non perché siamo europeisti utopisti, ma perché è necessario avere forti realtà politiche che sappiano reagire contro una entità globale che è tutta fondata sul diritto privato e sui sistemi di protezione e di difesa dei diritti individuali. Vorrei solo chiudere con questo. Nel 1948 la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sembrò e fu un momento di grandissima emancipazione rispetto alle tirannie fasciste che sconvolsero il mondo. Oggi ci troviamo di fronte a questo paradosso. I diritti umani vengono usati contro l'umano, nel nome degli interessi di corporazioni che si presentano e si impongono come recettore di diritto al pari di noi individui. Questo è un paradosso, significa non umanizzare le corporation, ma deumanizzare la condizione stessa del diritto, che diventa oggi quasi uno strumento di potere in mano a queste grosse corporation rispetto a noi. Chi ci difende? Chi ci protegge? Individualmente presi abbiamo bisogno di politiche e di stati. E questa quindi sarà, a mio parere, la sfida di domani, a partire appunto da Genova, ricordando Genova nella maniera che abbiamo già fatto, per comprendere come quell'episodio non fu un episodio casuale e non fu un episodio unico e ultimo, ma l'inizio di un processo, la fine di uno, come abbiamo visto, l'inizio di un processo che è ancora tutto da scrivere.
Che sfida, che sfida, eh? Direi che è potente per voi questa come dire, quasi un macigno sembrerebbe la possibilità di partecipare, mettere in discussione, invece probabilmente no, nel senso che probabilmente come dire, la contraddizione si vede, cioè le vostre lotte, prima abbiamo sentito alcune cose da Simone e Morgan, ad esempio le lotte Fridays ambientali, Extinction Rebellion, insomma, le mettiamo tutte dentro, insomma, non interessano le sigle in questo momento, ci interessano le contraddizioni, come agite voi, annichilisce questo ragionamento o no? O raccontate la vostra storia, da dove partite?
Sì, io sono Irene, faccio attivismo principalmente a livello universitario, e poi anche cittadino. In realtà una cosa che mi sembra essere abbastanza comune tra quello che era successo 20 anni fa e quello che sta succedendo oggi è che chi ha in mano il potere principalmente economico ci sta dicendo non c'è un'alternativa e siete dei matti a cercarla. Una cosa che mi ha sempre affascinata di Genova in realtà era la potenza del movimento e anche quanto avesse poi fatto paura alle istituzioni, cioè si è visto nel piano repressivo, e quindi secondo me quello che noi dobbiamo cercare di ereditare è quella paura, cioè essere capaci di mettere davvero paura a chi detiene in mano il potere, ai pochi potenti contro le masse, di chi rivendica un mondo diverso, ecco. E quindi secondo me la sfida dei movimenti di oggi è, come in realtà dicevano prima anche Simone e Morgan, quello di non cercare di cambiare delle piccole storture del sistema e di dire agiamo all'interno del sistema e cambiamo delle piccole cose per renderlo leggermente più vivibile, ma è proprio portare al rovesciamento di un sistema che in realtà, cioè alla lunga, si sta dimostrando assassino per noi, e la questione climatica è forse quella più lampante, ma non è l'unica. Dall'esperienza universitaria mi viene in mente ad esempio il ruolo della salute mentale, che ha tutta questa logica appunto individualista e della competizione ossessiva è arrivata anche nelle università, quindi le logiche di mercato si riflettono anche nel modo in cui sono gestite le università e gli atenei, c'è tantissima competizione tra le persone, e questo inevitabilmente si riflette su delle condizioni poi di salute mentale molto precarie, ci sono veramente... Credo che l'ansia e la depressione siano forse le malattie cioè di questo periodo, e poi col Covid è tutto gonfiato. E quindi secondo me quello che dobbiamo, poi il ruolo di chi fa attivismo studentesco non è quello di creare una cattedrale nel deserto e quindi un'università perfetta dove va tutto bene, se poi fuori c'è il mondo che va a pezzi, quindi dobbiamo... Cioè, intersezionalità delle lotte è quello che ci deve portare avanti, secondo me.
Allo stesso tempo, forse potremmo sconvolgere la nostra scaletta e vedere se riusciamo a finire il primo giro con voi, perché poi passiamo invece al rapporto con i movimenti, anche alla loro narrazione più larga, cioè nel mondo, perché poi voi agite qua a Milano, ma immagino siate interessati sempre di più a scambiare, oggi è ancora più facile. Non so se vogliamo continuare, perché qua c'è, sul palco abbiamo delle contraddizioni non da poco, no? Prima Simone e Morgan ricordavano le aziende sono in grado di rovesciare il discorso, hanno un enorme potere comunicativo, simbolico anche, le marche sono idolatrate in gran parte, non è che non fosse così, la Nike esisteva già quando eravamo a Genova, oggi, come dire, forse questa cosa è passata ancora più semplicemente. Scusate l'interruzione, finiamo il giro con voi? Andrea e Elena, proviamo?
Va bene, io sono Andrea Torti, ma diciamo che forse sono leggermente meno giovane di chi ha parlato prima, perché di Genova io mi ricordo il mio maestro delle elementari che a settembre, quando sono tornato a scuola, mi ha detto io c'ero, tranquilli le botte non le ho prese, ma lacrimogene sì tanti. E questa cosa mi era rimasta molto impressa, ecco, perché ero piccolo, insomma, ero un quarta elementare mi sembra. E quindi insomma era una cosa che insomma poi ero tornato a casa, avevo chiesto, avevo poi insomma cercato maggiori informazioni, ora penso si senta meglio, ecco, mi è arrivata questa. Diciamo che poi negli anni successivi sono stato, proprio perché insomma un pochettino più grande di chi ha parlato prima, insomma attivo nel movimento mentre ero al liceo dell'Onda, quindi 2008-2010, che era un po' anche poi contemporaneo a quello che è stato Occupy Wall Street, e quindi poi tutta la contestazione anche all'austerità che ne è seguito. Poi, diciamo, negli ultimi anni mi sono dedicato moltissimo, finendo l'università, a Fridays for Future, e oggi sono funzionario della FIOM CGIL di Milano. Quello che... Insomma, io, insomma, anche rispetto a quello che diceva Nadia Orbinati, insomma, che mi veniva proprio in mente, è che cioè, il movimento di Fridays for Future, io penso, abbia una peculiarità importante. cioè anche su un piano democratico. Cioè nel momento in cui le istituzioni perdevano completamente anche di senso, insomma, in tanti paesi anche le persone che vanno a votare sono sempre meno, il valore che gli viene dato, Fridays for Future ha portato tante persone che avevano ansia, io compreso, perché io dall'inizio, cioè, ho iniziato a scendere in piazza, ad andare davanti al municipio, ognuno della propria città, quindi all'istituzione più vicina. E io penso che questo sia stato nel 2019 nel nostro paese, cioè il fatto che milioni di persone, a partire dai municipi, quindi proprio seguendo Greta, ecco, questo poi è stato il, cioè fosse anche un, insomma, un elemento anche, cioè, non scontato su un piano di riconoscimento del ruolo dell'istituzione pubblica all'interno di, dalla risoluzione di un problema grande come una casa, molto di più in realtà, che è la crisi climatica in cui ci troviamo. Rispetto a questo, cioè, quindi anche un po' la domanda che io volevo girare a Nadia Urbinati, cioè noi poi nel movimento, cioè, per esempio io ricordo questo fatto, quando dovevamo scendere in piazza il 27 di settembre, che è stato lo sciopero quello più partecipato, che ha portato in Italia più di 1 milione di persone in piazza, noi a Milano in assemblea abbiamo discusso a lungo se dovevamo, insomma, fare questa manifestazione terminando, insomma, sotto i palazzi del potere, quindi, non so, la regione, il comune, eccetera, o se fosse più importante trovare il modo di passare sotto, non so, fare il giorno prima, andare a Leni a San Donato, insomma, cioè nell'individuazione degli interlocutori. E questa cosa è stata veramente, cioè, una discussione lunga, cioè non era un qualcosa di scontato. E quindi io, cioè, poi noi alla fine abbiamo deciso che, insomma, poi per la grandezza della manifestazione era ovvio finire in Piazza Duomo perché non c'era un'alternativa, ma che, insomma, per arrivarci fosse anche necessario, cioè, inizialmente passare dal comune, quindi, ma relazionarsi sempre con le istituzioni, come, perché poi sono loro che fanno le leggi, ecco, non so come dire. Dopodiché, insomma, spesso abbiamo fatto iniziative sotto i vetri delle multinazionali per smascherare il loro greenwashing, ecco quello che diceva anche Simone prima. Dopodiché spesso, in punto, cioè, ci domandiamo cos'è più utile, chi sono i nostri interlocutori, a chi, cioè, dov'è che bisogna concentrarsi di più? Più a smascherare il comportamento di alcuni, più a chiedere alle multinazionali a fare qualcosa? È complicato, ecco, non so come dire questo.
Elena?
Ciao, io sono Elena e faccio parte della brigata Abdel Salam, la brigata del Corvetto. È una brigata che è nata all'interno del progetto delle brigate volontarie per l'emergenza, e quindi, insomma, un progetto che probabilmente molti di voi conoscono. Ma allora, in realtà questo ultimo intervento mi fa abbastanza un assist, perché si è parlato moltissimo di privato, di multinazionali, ma il lavoro che facciamo noi alla fine è quello di sostegno sociale, e quindi in realtà il punto per noi è il pubblico, che è qualcosa di cui non ho ancora sentito parlare in questo momento, e di pubblico e di istituzioni, perché il risultato, siamo nati come brigate volontarie per l'emergenza in generale durante la pandemia, per mettere alla fine una toppa a quelle che sono state le mancanze delle istituzioni, del pubblico, cioè le mancanze del welfare, le mancanze, insomma, dello Stato sociale, che durante questi ultimi 30 anni è stato massacrato, ed è stato massacrato dalla politica, non dalle multinazionali. Quindi il punto, sicuramente, se parliamo di interlocutori, per noi sono senza dubbio le istituzioni, e il fatto anche solo che noi, come brigate, portiamo un lavoro pubblico, un lavoro che dovrebbe essere svolto dal pubblico, lo facciamo gratuitamente per sopperire appunto a quelle che sono le mancanze. La necessità è stata enorme, perché indipendentemente da quanto il Comune di Milano ci abbia detto appunto anche che ha messo in campo forze, non sono abbastanza. Il fatto che la base del nostro mutualismo parte dal fatto che c'è stato bisogno di fare questo lavoro, ma questo lavoro non sarà mai abbastanza. A Corvetto abbiamo circa 100 famiglie con una media di 5 membri a persona. 100 famiglie su un quartiere che è un quartiere periferico, un quartiere dove il bisogno, cioè, lo si vede camminando per strada. Un quartiere, tra l'altro, dove verrà fatto il villaggio olimpico. E questo, di nuovo, sono le istituzioni, la scelta appunto di ospitare a Milano un altro grande evento, che porterà sicuramente multinazionali, da un punto di vista sicuramente finanziamenti nell'edilizia, ma Corvetto, che è un quartiere popolare, subirà senza dubbio invece la gentrificazione che la presenza del villaggio olimpico si avrà nello scalo romana. E le persone che noi incontriamo, cioè le vediamo, si trovano in un limbo di precarietà che è lavorativa, che porta chiaramente a una precarietà anche abitativa, perché a Milano non si campa con gli stipendi da fame, che questo è un problema non solamente poi, come dire, delle fasce popolari più basse, è un problema che con noi giovani abbiamo, cioè stage, flessibilità, tirocini, comunque diciamo è un problema che investe anche la nostra generazione. Quindi se dobbiamo trovare un interlocutore, sicuramente il pubblico, per le sue mancanze effettivamente. Poi un'ultima cosa, giusto per il nome che abbiamo, ci chiamiamo Abdel Salam come brigata, che è una scelta un po' particolare rispetto a quella che è stata fatta dalla maggior parte delle altre brigate che hanno nomi di partigiani. Noi abbiamo scelto un partigiano contemporaneo. Abdel Salam era un sindacalista di USB che è morto nel 2016 sotto un camion che ha forzato un picchetto, esattamente quello che è successo ad Adil negli ultimi giorni, insomma, in queste settimane. Abbiandrate,
vicino a Novara.
Esattamente. E lui era lì davanti alla sede di GLS per combattere una lotta che non era nemmeno sua. Quindi la scelta appunto di un lavoratore della logistica, cioè un settore che in un certo senso tiene insieme molte delle cose che sono state dette, si è parlato di container per esempio, si è parlato anche di multinazionali, ma questo è un settore appunto strategico, avanzato effettivamente in Italia, e la repressione che appunto questi settori, in questi settori dove i lavoratori subiscono una repressione fortissima, cioè dipende dal fatto appunto che la politicizzazione in questo momento, la necessità anche, visto che la pandemia ha scoperchiato alla fine il fatto che il sistema in cui viviamo forse non è il migliore dei mondi possibili, il fatto che in tutto il mondo occidentale ci siano state questi morti, che le privatizzazioni effettivamente, che sono poi l'origine di tutti i problemi che hanno anche i nostri beneficiari, abbiano mostrato con la sanità le lacune che hanno, questo è sicuramente qualcosa che deve farci riflettere. E quindi indicare anche i responsabili effettivamente, perché è facile parlare delle multinazionali, fanno schifo a tutti le multinazionali. Invece indicare effettivamente quelli che sono i responsabili politici di ogni colore, da destra a sinistra, che ora sono anche tutti insieme, non è così facile. E per questo è fondamentale. Parlando poi di cura, cioè visto che il lavoro che noi facciamo alla fine è questo, è un lavoro di cura, che è una parola di cui ci si riempie la bocca moltissimo in questo periodo. Beh, la nostra cura, il senso per noi della militanza che facciamo, è quello di portare il nostro privilegio a chi effettivamente non avrebbe il tempo anche solo, perché deve pensare a come mangiare, deve pensare a come pagare le bollette, per organizzarsi. Perché è effettivamente l'unica possibilità in questo momento di resistenza. E niente, per ora direi che mi fermo, magari intervengo dopo.
Grazie. Dunque, i problemi di cui abbiamo parlato, le tematiche sono in realtà globali, non si riferiscono solo all'Italia né solo al mondo occidentale. Abbiamo parlato tanto del movimento Fridays for Future, che forse in questo momento è l'unico movimento globale che ha una dimensione globale, bene o male. Invece così ci spostiamo sulla terza fotografia di questo ventennio, che è una fotografia appunto più globale, perché introduciamo Vittorio Agnoletto, che su queste frequenze è conosciuto come medico e autore della trasmissione 37.2, ma vent'anni fa era il presidente della Lega Italiana della lotta all'AIDS, e da lì è diventato il portavoce del Genoa Social Forum e poi del movimento italiano all'interno della più grande alleanza del Forum Sociale Mondiale. Quindi in questi vent'anni che cosa è successo a questi movimenti globali?
Tanto grazie di questa opportunità e grazie per la vostra presenza anche le riflessioni che avete fatto. Primo, già a Genova eravamo parte di un movimento globale, non dimentichiamo. Prima di Genova c'era stato Seattle.
99.
Novembre 99, la prima contestazione di giovani e lavoratori insieme all'Organizzazione Mondiale del Commercio, che prese di sprovvista il potere, non riuscirono a riunirsi. 14 mesi dopo, gennaio 2001, il primo forum sociale mondiale a Porto Alegre. Un evento
Brasile.
Enorme. Sud del Brasile, in una città grande come Milano, quindi non in un paesino. Delegazioni di movimenti di tutto il mondo, decine e decine di migliaia, soprattutto di giovani, ma non solo, che discutevano, prendevano appunti con i leader dei movimenti, con intellettuali, con sindacalisti, dirigenti politici, scienziati. E il messaggio era molto chiaro: un altro mondo è possibile. Cioè, si può cambiare. Da Porto Alegre parte un movimento che coinvolge tutti e cinque i continenti. Sei mesi dopo siamo a Genova con un forum sociale, perché tutti parlano solo della repressione, ma prima c'è stato un forum sociale che è durato una settimana. E poi il forum sociale è andato avanti. Siamo andati in Bangladesh, a Nairobi, in Tunisia, in Australia, in Canada, negli Stati Uniti. Era veramente un movimento fortemente propositivo. Direi che c'era più la capacità di proporre che quella di contestare. E abbiamo immediatamente identificato l'avversario. E questo è interessante rispetto alle vostre riflessioni, perché noi l'abbiamo identificato nell'incontro internazionale dei potenti della Terra che facevano a Davos ogni anno. E il primo forum sociale avviene esattamente negli stessi giorni. Abbiamo un duro confronto in diretta televisiva a livello mondiale. E a Davos chi c'erano? A Davos si incontravano i grandi dirigenti politici, capi di Stato, con i grandi direttori, dirigenti, amministratori delegati delle corporation e delle multinazionali. Ed era l'incontro simbolo del potere. E allora noi poi contestavamo la triplice delle istituzioni del neoliberismo: Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale e Organizzazione Mondiale del Commercio. Il Fondo Monetario Internazionale era quello che diceva ai paesi africani: volete dei sussidi, volete un aiuto economico, dei prestiti? Bene, dovete tagliare la sanità pubblica e l'istruzione pubblica. La Banca Mondiale è quella che subentrò nei fatti all'Organizzazione Mondiale della Sanità nella gestione della salute, privatizzando tutto quello che poteva privatizzare. L'Organizzazione Mondiale del Commercio è quella che stabilisce le regole della nostra convivenza. Le merci circolano, le persone non circolano, i paesi africani non possono proteggere con i dazi la loro economia familiare, la loro agricoltura prodotta e consumata in loco, non possono proteggerla in nome del libero mercato, mentre invece l'Unione Europea può finanziare con miliardi di euro le multinazionali agricole europee che vanno poi a vendere prodotti a basso costo in Africa, distruggendo l'economia africana attraverso land grabbing, producono poi le migrazioni e tutto quello che sappiamo. Questo era il mondo che noi avevamo di fronte. E c'è un parallelismo impressionante, ecco, questi 20 anni. A me viene la pelle d'oca solo a ricordarlo. Claudia ha ricordato molto bene, io ero il presidente della Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS, che in quel momento coordinavo tutte le principali associazioni europee di lotta all'AIDS in solidarietà con Mandela e il Sudafrica, che avevano chiesto di poter scavalcare i brevetti per produrre direttamente i farmaci antiretrovirali contro l'AIDS. 39 multinazionali capitanate dalla GlaxoWelcome insorsero e in nome della tutela dei brevetti e del monopolio ventennale dei brevetti ricorsero all'Organizzazione Mondiale del Commercio, che obbligò il Sudafrica a fermarsi. 20 anni dopo abbiamo 7 miliardi e 800 milioni di persone il cui destino è nelle mani di un piccolo gruppo di consigli di amministrazione di Big Pharma. E l'alleato più forte di Big Pharma è la Commissione Europea, è l'Unione Europea che parla a nome nostro. In questi 20 anni però sono accadute tante cose. Proviamo a passarle velocemente in rassegna, perché non è vero che quel movimento è stato sconfitto, definitivamente azzerato, né a livello globale né a livello italiano. Essendo globale, per esempio, guardiamo cosa è accaduto in America Latina. Quel movimento si è incontrato, ha trasformato una sinistra politica più disponibile di quella europea E voglio dire, c'è stato un decennio di governi progressisti in Latin America che magari non è esattamente quello che tutti auspichiamo, però voglio dire, hanno cambiato il destino di decine, di centinaia di milioni di persone. E in Italia, 10 anni dopo, la vittoria nel 2011 sul referendum in difesa dell'acqua pubblica e contro il nucleare, chi l'ha prodotto? Il sistema dei partiti? Che al 95% fino a una settimana prima del referendum erano contrari? Ma una grande coalizione che richiamava le 1300 associazioni che avevano costituito il Social Forum. E quando a Barcellona gli indignados cominciano a occupare le case, a cosa si ribellano? A un meccanismo speculativo attivato da diverse banche, tra cui purtroppo anche banche italiane, che stava espropriando dei loro appartamenti decine di migliaia di famiglie. E la Grecia? La Grecia ha dovuto resistere, ha tentato di resistere alle politiche del Fondo Monetario Internazionale, che mai noi nel 2001 che denunciavamo queste politiche in Africa potevamo pensare che pochi anni dopo si sarebbero realizzati in Grecia e in Portogallo. E lì a contrastare chi c'era? Syriza o Podemos in Spagna, le cui radici, se non altro quelle, diciamo, della storia dei loro leader, riportano a Genova. E quando nel 2011 c'è Occupy Wall Street, a me torna in mente il 16 luglio 2001, l'assemblea di apertura del Forum Sociale di Genova, quando Susan George, presidente di Attac Francia, dice: attenzione, se la finanza continuerà a dominare l'economia reale, andremo incontro a una delle più grandi crisi economiche e sociali che si sia mai vista dopo guerra ad oggi. Per non parlare di Black Lives Matter, che finora non è stata ancora nominata, ma il 19 luglio del 2001 organizziamo la grande manifestazione in solidarietà dei migranti, quando il Mediterraneo non era ancora un cimitero collettivo. E diciamo una cosa semplice: attenzione, se questo modello di sviluppo andrà avanti, il migrante diventerà la prima vittima. Ed è quello che è accaduto, totalmente. E oggi abbiamo la pandemia. E la pandemia che cos'è? È la conseguenza del modello di sviluppo che noi allora contestavamo. Un sistema energivoro, lo sfruttamento di ogni centimetro quadrato del pianeta, gli allevamenti intensivi, la deforestazione, porta ai cambiamenti climatici, porta all'abbattimento delle separazioni, delle barriere tra le specie, produce zoonosi e quindi il salto dell'agente infettivo da una specie all'altra. Ma è il prodotto di questo modello di sviluppo che noi allora contestavamo. A mio parere, in questi 20 anni ci sono stati diversi movimenti che hanno tentato di costruire resistenza e proposta. Oggi però dobbiamo fare un salto. Tu parlavi di cura. Lo slogan con cui torniamo a Genova, e torniamo a Genova non per guardare indietro, ma per guardare in avanti, è: voi siete la malattia, noi siamo la cura del pianeta, la cura delle specie, la cura degli esseri umani, la cura del singolo. È fondamentale questo. E allora quello che oggi è necessario è che questi movimenti che ci sono costruiscano dei ponti fra di loro, che chi si batte per la giustizia ambientale sappia che non la potrà costruire se non c'è anche giustizia sociale, e viceversa. Questo è assolutamente fondamentale. E l'altro passaggio, e quindi io qui non vedo quella contraddizione che mi è sembrato uscire stasera, è legare in modo forte il locale col globale. Perché è vero che una decisione presa dentro le stanze di qualche grande corporation o dell'Organizzazione Mondiale del Commercio può cambiare il destino di persone che vivono dall'altra parte del pianeta. Ma è anche vero che una lotta locale, se sa costruire reti, può creare delle ricadute che vanno molto oltre la propria dimensione locale. Parlavi della sanità. Noi oggi qui ci scontriamo con una sanità privata che ormai è un insieme di multinazionali. Le catene di RSA che abbiamo in Lombardia fanno riferimento a 2-3 grandi concentrazioni economiche. E quindi non parliamo solo di farmaci. Allora dobbiamo riuscire, io direi questo, vi finisco con questo esempio. Io amo molto la montagna, moltissimo. Quando vai in montagna di notte devi guardare le stelle, perché se non guardi le stelle rischi di sbagliare direzione, ma se guardi solo le stelle e non guardi per terra rischi di inciampare. Ma se tu vai di notte in montagna e guardi il sentiero per non inciampare e non guardi le stelle, tu rischi di sbagliare direzione. Allora in montagna di notte tu devi continuamente far ballare lo sguardo dal cielo alla terra, dalla terra al cielo, per cercare di andare nella direzione giusta. Ecco, credo che questo sia quello che oggi dobbiamo cercare di fare.
Grazie. Ecco, partendo proprio da questo aspetto, cioè l'aspetto della globalità e della partecipazione, prima c'erano i social forum che portavano in piazza e univano. Adesso, parlando del cambiamento di questi 20 anni, non possiamo non parlare dei social che hanno plasmato la nostra società e l'hanno modificata. Ma i social network, da un lato, permettono una globalità che prima era impensabile, molto più facile, molto più immediata. Dall'altro però, io mi chiedo se tolgono, svuotano la piazza in un certo senso, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista di significati, o se invece sono invece un'energia in più, una propulsione in più. Non so, chi di voi vuole intervenire su questo aspetto?
Se volete intervengo io un attimino. Non so, non mi sono scritto nulla, quindi andrò un po' così a ispirazione. E allora, diciamo, il discorso sui social, su internet, secondo me è un discorso che è, diciamo, sembra completamente nuovo, ma in realtà, diciamo, non lo è neanche tanto. Diciamo, d'altronde, vedendola, diciamo, sempre da un punto di vista molto teorico, sono mezzi di produzione anche quelli, sono mezzi di produzione di un profitto innanzitutto e non di un beneficio, quindi bisogna vederli come tali innanzitutto, e quindi, diciamo, potrebbero essere assolutamente il beneficio delle persone se fossero utilizzati per le persone, ma purtroppo sappiamo bene che Instagram, Facebook e via andando non sono assolutamente piattaforme che, cioè, pur spacciandosi per, diciamo, qualcosa che è direttamente utile alla persona, all'individuo, in realtà poi sono semplicemente, ci si rende conto semplicemente andando a vedere i meccanismi che sono quelli che governano questo tipo di piattaforme, delle semplici piattaforme di uno, controllo delle persone, e due, di profitto speculativo sugli interessi delle persone e sulle persone stesse proprio. Poi sono piattaforme che sono sempre più inquietanti, ancora più inquietanti per le riflessioni reali che hanno. Poi sono quelle invece che si occupano della appunto, esempio Amazon, la vendita, diciamo, online, e che appunto addirittura vanno proprio a in realtà poi questa aurea che hanno queste piattaforme internet di astrazione, di quasi, diciamo, lontananza dalla materialità, in realtà poi vanno a uccidere le persone, a sfruttare in maniere assolutamente non umane, a proposito di diritti umani e gli stessi dipendenti. Certo, diciamo, per quanto riguarda la riflessione molto più invece sull'individuo, sulla persona che utilizza le piattaforme, utilizza internet, chiaramente, diciamo, la questione è molto controversa, perché anche facendo politica, diciamo, a livello locale, uno non può, soprattutto tra studenti, non può assolutamente esonerarsi dall'utilizzare Instagram, Facebook, cioè, anzi Facebook non più, anzi addirittura TikTok, questo tipo di cose. Perché? Perché d'altronde, diciamo, sono qualcosa che è imposto a tutte e tutti, e quindi è anche l'unico mezzo che si ha per arrivare alle persone reali. Effettivamente, diciamo, è qualcosa che è difficilissimo da egemonizzare, nel senso che prima di vedere il primo social realmente fatto dalle persone per le persone, credo che dovremmo vedere stravolgimenti, diciamo, enormi, che sia veramente reale, che sia arrivi a tutte le persone, perché è qualcosa di talmente tanto insito all'interno, diciamo, della vita quotidiana delle persone, l'utilizzare Instagram nel senso l'essere attaccato alla notizia che arriva sul telefono in quel modo, diciamo, che è completamente appunto semplicemente un tic, quasi quello di prendere il telefono ormai. D'altronde cosa interessa vedere quello che fa un altro amico in vacanza? Semplicemente lo potrò vedere quando tornerà a settembre e gli chiederò questa cosa. Cosa mi interessa a me di saperlo ora? Però si fa, è una cosa che è stata quasi imposta, diciamo.
Chissà perché il movimento non è riuscito a costruire le proprie reti. Non so se avete visto, si è riacceso Indie Media dell'epoca, non chissà se a voi ventenni che curiosità, che mondo vi apre. Hanno riacceso Indie Media, che era il movimento social aperto, era il social tra virgolette dell'epoca, e fa uno strano effetto. Chissà se, come dici tu Simone, lui che va a fare nelle fabbriche le prime esperienze di contatto con gli operai usa i social o deve usare la fisicità per riuscire a convincerli. Chissà queste cose qua quanto incideranno sulla vostra vita. Posso chiedere a Danilo Di Biasio di farvi una domanda, perché io ero curioso di sapere se Danilo, rispetto al ragionamento che abbiamo fatto, propende per i semi la spinta che Vittorio dice a loro. Guardate che Nadia Urbinati ci ha fatto un quadro ben chiaro della difficoltà in cui siamo messi oggi, ma la possibilità di rispondere ce l'abbiamo ancora intatta, perché sembra un po' invece che lo strapotere, multinazionali, grandi aggregazioni, annichilisca l'iniziativa.
Ma non so, mi sembra di aver capito questa sera che diciamo così, le persone che stanno alla nostra destra e che per motivi anagrafici abbiamo messo lì, cioè i ventenni, ecco, si pongono una serie di domande, non abbiano trovato ancora delle risposte. Tutto sommato a Genova eravamo andati probabilmente un filino oltre, avevamo già capito, grazie allo studio di cui parlava Vittorio Gnoletto, a quei ragionamenti che faceva Andrea Di Stefano, qual era la direzione. Mi sembra che qui invece siamo ancora a devo farmi delle domande perché non ho ben capito quale potrebbe essere il futuro. L'unica cosa che dico, poi passo alla domanda, è che l'elemento interessante mi sembra che però sia la conferma di quello del progetto che abbiamo messo in piedi, cioè c'è effettivamente un filo di collegamento, a volte interrotto, a volte che va un po' a zigzag, ma che porta da, direi, Seattle a questo punto, forse andiamo indietro di un paio d'anni, fino ad oggi. La domanda che volevo fare riguardava soprattutto appunto la forza, l'urgenza, l'immediatezza di doversi occupare della crisi climatica. Cioè la sensazione che ho è che questo anche, malgrado il movimento Friday for Future, non riesca ad essere così dirompente. Di che cosa abbiamo bisogno, secondo voi? Quella notizia su il Golfo, quell'immagine pazzesca, il mare che va, che si incendia, è una cosa che io ho visto pochissimo girare. E sembra davvero Signore degli Anelli, Sauron che sta bruciando. Non so chi di voi può rispondere a questo. Velocemente, perché vedo che manca pochissimo.
Sì, io dico velocissimo su questa cosa qua. Cioè, e lo dico anche su un piano, cioè, rispetto anche a quello che diceva Iampaia, rispetto alla fisicità, al ragionamento, eccetera. Io penso che Friday for Future, quando si è scesi in piazza perché si era tutti, individualmente, guardando sui social, angosciati, dalla situazione, dal fatto che nessuno faceva niente, si chiedesse nell'immediato un cambio di passo, ma a livello proprio dell'individuo. Cioè non è che, non so come dire, prima delle grandi manifestazioni solitamente ci sono delle grandi assemblee, almeno così era quando io andavo al liceo nel 2010. Invece per le manifestazioni di Friday for Future non c'è stata nessuna grande assemblea prima della grande manifestazione, di nessun genere. Cioè le persone, io stesso sono rimasto angosciato dalla situazione e dal dover portare in piazza la mia angoscia, la mia paura verso il futuro per, sarò brevissimo, vedo il contatore, per in qualche modo avere un cambiamento. È chiaro che questo sentimento, cioè non so come dire, ti porta in piazza una volta, due volte, tre volte, però a un certo punto devi portare un'alternativa e la devi costruire. E la costruzione dell'alternativa è chiaro, almeno questo è un po', lo dico anche ora facendo tante assemblee nelle aziende con i lavoratori, eccetera, la si costruisce discutendo, litigando, sbattendo la testa, eccetera, e cioè nei luoghi poi, cioè nelle scuole, nelle università, nelle fabbriche, nelle aziende, insomma, Friday for Future un po' l'ha fatto davanti ai municipi con le assemblee, perché poi lì c'erano le assemblee, si litigava, cioè quando ci si è poi ritrovati, chiamati da delle immagini su Instagram, ci si è messi a litigare, a discutere. Cioè, e quello è un po' il passaggio ulteriore.
Sì, i collettivi l'hanno fatto nella lotta contro la DAD, ritrovandosi nelle scuole, nelle strade, nelle piazze. Le brigate lo fanno, immagino, discutendo non soltanto di pacchi, ma anche di mutualismo sociale nei quartieri. No, penso, non so se siete d'accordo, Elena e Irene, anche voi e Morgan, ma questa è, cioè, non è che abbiamo altro, si parte sempre da lì, messa in campo di una contraddizione nostra.
Io, cioè, la risposta che avrei dato proprio a caldo a cosa ci serve, secondo me ci serve capire che cioè, la lotta contro il disastro che sta per succedere non può essere guidata da chi decide di prendere una svolta green a livello di corporation, cioè non può essere guidata dal capitale, deve essere guidata da chi vuole sovvertire queste logiche, cioè bisogna proprio uscire da questa logica, non la può guidare la corporation che fa greenwashing, la deve guidare dal basso chi realmente ha capito che qua si rischia, cioè, l'estinzione della razza umana, e non sto esagerando nel senso.
Però Elena dai quartieri, dalle strade, vi dice: guardate che però noi abbiamo un grosso problema di ricambio e di politica, perché non ce la facciamo già a cambiare la nostra di classe politica che incide sui quartieri, no? Che incide sulla vita reale, sull'affitto, sulla bolletta, su quello che poi uno, che, come dire, che ti condiziona lo sfruttamento dell'esistente, giusto? Quindi dobbiamo fare tutte e due le cose.
Sì, no, assolutamente. Allora, cercherò di tenere insieme questi due piani, che sono uno molto alto e uno molto più concreto della realtà. Sono d'accordo, cioè nel senso che la crisi ambientale non può essere risolta all'interno di questo sistema capitalistico, ma questo perché non si può impedire all'interno di questo sistema che chi trae profitto da questo smetta di farlo per, non lo so, grazia divina o per bontà. E questo ritorna anche diciamo nello specifico del nostro piccolo di lavoro nel quartiere, cioè l'esempio per esempio che si faceva anche sulla sanità, che effettivamente è in mano alle corporazioni, ma io non me la posso prendere con le corporazioni perché vogliono fare il loro profitto, io me la prendo con chi gli dà la possibilità di fare questo. Per questo che il punto è che l'interlocutore devono essere le istituzioni e la politica. Fare un esempio concretissimo, la brigata Abdel Salam, come tantissime altre brigate, ha un problema di spazi, perché comunque, come potete immaginare, stoccare circa 200 pacchi ogni settimana occorre dello spazio, e le misure sanitarie anche ce n'è bisogno, quindi di più. Quindi è praticamente da marzo che in realtà noi stiamo facendo una mobilitazione per cercare uno spazio che ci ospiti, ci dia la possibilità di fare questo. Abbiamo avuto interlocuzioni sia col municipio che col comune. La più interessante all'interno di questo discorso è sicuramente quella col municipio, che ancora ad aprile, quando eravamo in zona rossa, ci ha detto no, sì, potete prendere uno spazio finché effettivamente le attività non ricominceranno, perché effettivamente quello spazio è appaltato a terzo settore, che nel momento in cui le attività sarebbero ricominciate avrebbe voluto fare il proprio interesse, ovviamente. Ma il punto ovviamente non è che chi ha vinto un bando voglia sfruttare il bando che ha vinto, cioè il punto è che la totalità del patrimonio pubblico era appaltata. Per questo che si intende, come dire, insisto su questo punto nell'indicare effettivamente quali sono le responsabilità politiche. E sempre per la questione locale, globale, tornando sull'ambientalismo, l'importanza sicuramente delle lotte sul territorio che sappiano indicare, che si oppongano concretamente a quello che è un modello di sviluppo, come per esempio la lotta No TAV, che viene sistematicamente repressa, un laboratorio di repressione effettivamente. Ma anche se torniamo qui in Lombardia, più modestamente, i comitati No Pedemontana, che è un'autostrada che è stata finanziata durante la pandemia.
Sì, un bel dibattito. Esatto. Lo per seguiremo esempio. Adesso. Avevamo un debito di una domanda con Nadia Urbinati? C'era Andrea Torti che aveva fatto una domanda, se non sbaglio, a Nadia Urbinati. Abbiamo un debito con lei, non so se l'abbiamo ancora, la vediamo.
Sì, ma
ancora.
Non ricordo quella domanda.
Giustamente, è passata almeno 40 minuti.
Dicevo, rispetto agli interlocutori da individuare sotto cui mobilitarsi, cioè fondamentalmente, cioè, rispetto al
istituzioni e corporation è la stessa
rispetto
domanda
rispetto al tuo discorso, insomma, poi Agnoletto ha risposto, diceva Davos, io dicevo noi eravamo molto incerti, cioè se andare,
qual è il nostro obiettivo oggi,
se andare sotto il comune, tutte sotto due, la regione o sotto le corporation, ecco, non so come dire.
Secondo me il dualismo e l'opposizione non è che abbiano molto senso, perché noi viviamo nei luoghi specifici e quindi col pubblico locale dobbiamo fare naturalmente i conti, sono cose diverse. Il pubblico locale, che poi anche il pubblico nazionale, sceglie di fare politiche fiscali o politiche di drenaggio dei finanziamenti oppure di politiche di taglio dello Stato sociale, non perché sono, diciamo così, tirati in quella direzione, ma perché c'è un ordine globale che va in quella direzione. Quindi mi dispiace di dirlo, ma le corporation che fanno i loro interessi non ci devono piacere poi tanto. Cosa vuol dire? Non me la prendo con le corporazioni che non fanno i loro, perché fanno i loro interessi. Ma certo che me la prendo, perché gli interessi delle corporazioni sono interessi che distruggono popolazioni, vita ordinaria di cittadini, istituzioni locali. Quindi occorrerebbe avere, partendo dal locale, ciascuno poi fa il proprio lavoro, chi fa il lavoro di cura fa il lavoro di cura, non può fare altro, ma chi fa altro lavoro politico a livello nazionale o a livello globale deve porsi il problema, l'obiettivo è quello di creare un sistema politico potente in modo da imporre alle corporazioni dei limiti di intervento che oggi non hanno, sono sistemi dispotici che non hanno limiti da esterni. Imporre il 15% di tassazione è diventato un problema globale e non ci si riuscirà probabilmente. Ora, fino a che questo non sarà, fino a che noi avremo un sistema dispotico arbitrario, quello che possiamo fare è il bricolage locale, ma non è possibile tenere insieme le due cose. Occorre quindi che ci sia un'articolazione nelle varie lotte o anche, diciamo così, vocazioni. C'è chi ha la vocazione alla cura, benissimo, lo deve fare, è cruciale, perché l'ambiente, la tutela della vita umana e dell'ambiente comincia vicino a noi. Però questo problema, che è una specie di piccolo, importante piccolo intervento, dovrebbe essere, nel mio modo di vedere, collegato ad un intervento più grande che ha a che fare con portare la politica oltre gli stati e riuscire ad avere a livello un'assemblea mondiale di popoli che abbiano la capacità di imporre il bisogno della vita e della loro dignità contro questi pochi, potentissimi, dispotici, arbitrari, potentati. E questo noi siamo oggi. La situazione è veramente, è anche semplificante, ma se si vuole, molto semplificata, ma di questi livelli, diciamo, vari, dal locale al globale, occorre sempre tenerli tutti presenti. Non è che uno escluda l'altro, uno è parte dell'altro.
Nadia Rubinati, quasi zapatista il suo ragionamento, per tornare in senso buono, è un'ironia più che positiva la mia, nel senso, mi ricorda l'Assemblea Mondiale, no? Il nuovo Parlamento Mondiale che gli indigeni proponevano, avevano proposto più di una volta, li abbiamo visti peraltro.
Non fu il primo, cioè noi dal 700 periodicamente ogni tanto ritornano queste uscite, diciamo così, utopistiche, e anche oggi ci sono varie associazioni che la propongono, propongono questo, e vari movimenti cosmopoliti globali che propongono questo. Occorre trovare un sistema per piegare il volere di queste. Le corporation non sono entità astratte, hanno dei nomi, dei cognomi, dei governi. Occorre imporre quello che loro non vogliono, perché hanno il potere di imporre loro, perché operano sui nostri bisogni, operano sui nostri desideri, e noi non possiamo controllare né bisogni né desideri, loro lo fanno. Occorre imporre, quindi essere capaci di usare la politica, quella che va al di là del piccolo luogo, è vero, però ha bisogno di operare anche nel piccolo luogo, a livello diverso però, per imporre un governo mondiale dell'economia e della finanza.
Siamo in chiusura. C'è una battuta al volo? Vittorio aveva chiesto di farne una, però al volo,
Primo, il lavoro di cura non è per forza separato dall'attivismo e dal conflitto sociale. Si può fare lavoro di cura diventando l'elemento di equilibrio del potere, o si può fare lavoro di cura, come mi pare, anzi sicuramente, perché vi conosco, fate voi, come momento di conflitto col potere. Secondo, Certo, le corporazioni sono l'avversario globale, ma le istituzioni hanno delle responsabilità, sono e devono diventare terreno di conflitto politico. Non c'è ombra di dubbio, non si possono saltare. Il conflitto politico deve collocarsi anche lì dentro. Terzo, attenzione, perché una delle cose che noi abbiamo sottovalutato dopo Genova, avevamo capito come girava il mondo, ma è stato difficile, non siamo riusciti a spiegare al lavoratore, al pensionato,
al consumatore
il collegamento tra la sua situazione concreta e quello che dicevamo che accadeva a livello globale. Facevamo delle analisi globali importantissime, però nella vita quotidiana la Lega arruolava.
Elena, volevi fare una battuta?
Proprio telegraficissima, collegandomi a questo, cioè proprio il lavoro che facciamo appunto di cura e la ricerca di un'alternativa è qualcosa che noi vogliamo assolutamente mettere in campo. E per questo proprio quello che stiamo organizzando attorno al 20 luglio è quello proprio di un'assemblea pubblica che parta da noi brigata e da altre brigate che con noi hanno collaborato e sono state anche in presidio con noi, come la Nori Brambilla, la Shigera, la Ho Chi Minh. E questo è aperto a tutte le forze politiche, sociali e sindacati conflittuali per appunto discutere di quello che, a partire dalla povertà e da questo, quello che serve.
Allora, Morgan, guarda che abbiamo 20 secondi.
No, io volevo solo dire che appunto pensare globale, agire locale, questo pensiero rimane. Questo cambiamento deve essere strutturale, mondiale e appunto su tutti i livelli. E voglio dire che un mondo migliore, più umano e più giusto non solo è possibile, ma a questo punto è proprio necessario, perché altrimenti non ci sarà più un mondo su cui far politica. Ecco.
Allora, noi ringraziamo Morgan, Simone, Irene, Andrea e Elena sicuramente, Nadia Urbinati, Danilo De Biasio, Vittorio Agnoletti, questi cognomi non li ho detti non perché non siete importanti, ma perché non li so, di molti di voi mi scuso nella mia ignoranza, Andrea Di Stefano, che abbiamo... sacrificato stasera in questo dibattito, Martina Stefanoni con noi, ringraziamo Renato Sarti che ci ha mandato un contributo, lo rimandiamo in onda sicuramente nelle prossime puntate di Prisma perché abbiamo saltato tutto, e vi ricordiamo soprattutto che da domani Semi di Genova festivaldirittiumani.it, da domani mattina avete giorni e giorni per vedere la campagna, capire che cosa ha seminato questa straordinaria avventura, provare insieme al Festival dei Diritti Umani a capirne qualcosa in più e arrivare fino al Teatro della Cooperativa, dove ci sarà il 17 luglio un gran finale. Grazie a tutti voi. Sapete che abbiamo avuto troppo poco tempo, sarebbe bello andare avanti, chi lo sa se ci riusciamo. Grazie, buona serata. Attento.
This station, Dal, Boring, Dal.